Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Il protagonista della nostra storia di oggi è un critico letterario e scrittore italiano. Ho il piacere di presentarvi Paolo Lagazzi. Benvenuto, Paolo.
Grazie, molto piacere mio.
Una storia davvero singolare, quella che conduce Paolo Lagazzi alla poesia, alla letteratura, e che parte da un punto di avvio insolito. Il mondo dello spettacolo e di un particolare spettacolo, quello
certo.
Della prestidigitazione,
sì,
è vero?
Sì, sì, sì.
Che ha praticato questa arte
sì, sì.
Così giocosa, così leggera, fin da ragazzino, contagiato
sì,
dal
sì.
papà.
Certo, assolutamente.
Allora, che ricordi ci sono di questo papà? Prestigiatore e anche artista del teatro di figura, se non sbaglio.
No, mio padre era un medico, faceva
sì,
il medico.
Ma in casa si dilettava con queste arti in casa, a torto ritenute minori, no?
Sì, sì, assolutamente. In casa, sì, fin da quando eravamo bambini, io e mio fratello gemello, che adesso fa il medico, non a caso, ci intratteneva con delle invenzioni che potevano andare da raccontini che lui scriveva nello stile, non so, di Zavattini o di Campanile sui suoi ricettari medici, li scriveva di notte, poi ce li leggeva il giorno dopo, raccontini bizzarri, leggerissimi, fatti di pochissime cose, ma fantastici e indimenticabili per noi. E poi, insomma, c'erano giochi di prestigio, c'era anche la sua passione per fare il giocoliere, per esempio quando andavamo sulle spiagge di Bellario o di Rimini da bambini, si esibiva sempre con le palle di gomma.
Un papà giocoliere e giocoso, insomma.
Aveva un particolare senso dell'umorismo, mio padre. Era veramente una persona, sembrava una specie di aristocratico inglese travestito nelle vesti di un umile medico di campagna, qualcosa del genere, ecco. Era una persona molto innocente, molto candida. Gli piaceva, era non a caso un pediatra, gli piacevano molto i bambini. E da lui devo quasi tutto, quel poco che ho di fantasia, di gusto per l'immaginazione, però devo dire che devo delle cose anche a mia mamma e mia madre.
La mamma invece, se non sbaglio, l'ha iniziata allo studio della musica o
sì,
al gusto sì, della musica
sì.
E nel passato di questo serioso all'apparenza critico e scrittore qual è Paolo Lagazzi c'è anche la partecipazione nell'aspetto, poi adesso vedremo se corrisponde a verità. E c'è anche la frequentazione di un gruppo rock, no? O meglio, il lavoro proprio come cantante, come musicista.
Come chitarrista, e cantato ecco. Anche come cantante, ho anche composto una ventina di canzoni in tre gruppi diversi, ho suonato dai 17 ai 35 anni.
Allora, quindi un percorso davvero insolito, come avete sentito, cari amici, per avvicinarsi al mondo della poesia e della scrittura, ma poi forse neanche tanto, come cercheremo di capire tra poco. La prestidigitazione, il teatro di figura, so che appunto in casa si frequentava anche il teatro dei burattini, è vero?
Sì, i circhi, si andava volentieri al circo.
Ecco. Quindi sì. Quante strade possono incrociarsi in un uomo, nella vicenda di un uomo di cultura? Quanti percorsi diversi che poi misteriosamente, fantasiosamente riescono ad essere complementari e a fondersi? E io però vorrei dire che una parola chiave, secondo me, nella storia professionale creativa di studio di Paolo Lagazzi è il nome di un dio greco,
Hermes. Sì, assolutamente.
Che mi sembra sia la vera costante, no? Nella sua vita, sia in queste prime esperienze artistiche giovanili, appunto la musica, la prestidigitazione,
sì.
Il teatro,
sì, sì.
La lirica, eccetera, sia nell'esperienza di critico e di saggista, nell'approccio che lei riserva ai poeti. Non abbiamo detto che l'origine è parmense,
sì.
E non a caso questo ci avvicina a un grandissimo poeta del
certo,
nostro
certo.
Patrimonio letterario, quale Attilio Bertolucci.
Che anche lui aveva qualcosa di ermetico, del dio Hermes. Anche
allora,
Attilio.
Veniamo a Hermes.
Sì.
Lei mi ha rubato la battuta perché già ha svelato una delle intenzioni che sono legate, no, alla presenza di Hermes nella sua vita. Hermes ermetico,
sì.
Che forse c'entra qualcosa etimologicamente il dio Hermes nella parola ermetico, ma a noi interessa per ora, per iniziare questa fase del nostro racconto, della nostra storia, per questa sua tutela, secondo gli antichi, lo dica lei, dei passaggi, no?
delle soglie, degli incroci di senso, sì.
Sembrerebbe che la sua storia, caro Paolo, sia proprio segnata, protetta, così dire, da questo dio delle soglie, degli incroci. Di incroci ce ne sono stati tanti nella sua vita e continuano ad essercene tanti.
Assolutamente, fin troppi in un certo senso. No, perché in me...
Perché questa affascinazione, comunque? Come nasce questa amicizia con Hermes?
Con Hermes.
Ma dei percorsi.
Sì, vorrei dire questo, che in me non c'è solo Hermes. In me... gli dèi, come ci ha insegnato a capire Hillman, oppure in Italia citati, sono sempre vivi dentro di noi, non sono mai morti. In noi c'è una parte di Hermes, una parte di Apollo, una parte di Dioniso, una parte di Eros, una parte eccetera eccetera, ahimè anche una parte di Marte, però io direi che ognuno di noi ha una parte prevalente. Ecco, io per esempio sono sicuro di avere in me una parte dionisiaca, perché in me c'è un elemento di follia, di cui sono abbastanza consapevole. Però Hermes mi ha aiutato nella vita ad alleggerire questa parte di follia che c'è in me, a tenerla abbastanza sotto controllo, insomma. Ecco.
E ha pronunciato anche l'altra parola chiave della sua storia, alleggerire,
sì,
leggerezza.
Sì, 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 sì.
Vorrei ricordare che tra gli ultimi saggi, le ultime opere pubblicate da Paolo Lagazzi, c'è Forme della leggerezza, edito da Archinto nel 2011, che
sì,
è di fatto una raccolta di articoli di saggi brevi,
sì.
accomunati però proprio da questo approccio della leggerezza, un approccio tipico di Hermes, questo dio alato che passa da una situazione all'altra, a governare appunto le strade, i passaggi, con lo stesso appiglio aereo.
Assolutamente.
Ci sono questi termini che in queste pagine, nel suo saggio Forme della leggerezza, ritornano costantemente. Lei cita anche, per esempio, Kundera, la leggerezza dell'essere.
Sì, sì. Cioè. Ma quella di Kundera però è la dimensione tragica della leggerezza.
È la versione... che ci testimonia la nostra limitatezza, evidentemente.
Io non sono assolutamente...
No, lei riesce a giocare invece, a continuare a giocare con questa leggerezza.
Ma insomma ci provo, diciamo. Ecco. Non mi ritraggo di fronte alle forme tragiche della leggerezza, però cerco
però di far prevalere la parte giocosa.
Cerco di attraversarle perché per andare oltre, perché la leggerezza è sempre questo movimento di autosuperamento di qualcosa che non ha nome, che potremmo chiamarlo anche la speranza, la grazia, l'utopia, il sogno, il desiderio, per cui c'è sempre un bisogno nell'essere umano di trascendere, diciamo, le sue impasse, di andare oltre. E questo è il movimento della leggerezza che mi interessa, perché io nella mia vita davvero credo di essermi scontrato molte volte col senso molto, molto profondo e anche tragico, posso dirlo sinceramente, dei miei limiti. Però ho sempre avuto, come dire, una specie di bisogno di puntare su quella leggerezza che ti porta oltre. Ecco, è questo il movimento, che è anche un movimento ermetico, perché Hermes è proprio il dio che collega fra di loro la realtà e l'illusione, il vero e il falso, la vita e la morte, il sogno e la realtà, il cielo e la terra, perché è il messaggero degli dèi, e poi la vita e la morte, perché è anche il dio psicopompo che porta le anime nell'aldilà. Cioè è il dio che ci insegna a entrare nel movimento metamorfico del mondo e ci aiuta a capire che questo movimento non si arresta mai, e ciò che noi dobbiamo fare è aderire a questo movimento, a diventare noi stessi movimento in qualche modo. Ecco.
Quindi... È vero che lei aveva tentato qualche anno fa, anzi ha completato insieme a un partner d'eccezione, la redazione di un manifesto proprio dedicato
sì,
a Hermes.
Sì. Io e Giancarlo Pontigi abbiamo firmato un manifesto che è uscito su Poesia di Croceti nel 2006, e poi è stato ripreso e discusso da Marco Merlin su Atelier, poi è stato ristampato sulla rivista Ali di Gian Ruggero Manzoni. È un manifesto che è nato perché nel 2006 era nata una collana di saggistica diretta da me e da Giancarlo Pontigia che si intitola proprio I volti di Hermes, esiste ancora questa collana di saggistica. E noi per spiegare i criteri della collana abbiamo cercato di enunciare anche una specie di poetica critica in cui abbiamo evocato il dio Hermes come appunto il dio protettore di tutte le soli, di tutti gli incroci del senso e quindi come il dio protettore di un'idea della critica letteraria che non è un'idea scientifica, perché ci sono troppi critici che credono che il compito del critico sia quello di scomporre un corpo, ma quando il critico disseziona il corpo del testo lo uccide. Non è più vivo, non è più vivente. Oppure usiamo un'altra metafora: quando il critico cerca di spiegare il trucco, tornando all'immagine della magia, molti critici credono davvero che il compito della critica sia semplicemente di svelare il trucco. Io quando facevo il prestigiatore avevo di fronte due tipi di pubblico e da quello ho tratto due idee di critica molto chiare nella mia mente che ho discusso in un mio piccolo libro abbastanza ludico che si intitola Per un ritratto dello scrittore da mago, che ha avuto due edizioni. Ora, i due tipi di pubblico erano quelli che si abbandonavano al piacere di essere imbrogliati al gioco, come Attilio Bertolucci quando gli facevo giochi di prestigio a casa Rola, a casa sua, ai suoi ospiti, eccetera, no? E quelli che, indipendentemente dall'età, vogliono a tutti i costi mettere il dito lì e dicono: ah, ho capito, lì c'è il doppio fondo, lì c'è il filo, lì c'è lo specchio. Magari non hanno capito niente, però credono di aver capito e cercano, non stanno al gioco, cercano di smascherare il prestigiatore, cercano di rompergli le scatole, di interrompere l'illusione. Io quando leggo un critico come Citati mi viene voglia di andare a comprare il libro di cui parla, perché lui non spiega i trucchi, diventa a sua volta mago, continua la magia in altri modi, con altre parole.
Ritrovare uno sguardo leggero sulla letteratura, liberarsi dalle pastoie della pesantezza, di una pesantezza troppo spesso contrabbandata per serietà, per scienza, rigore, è un compito primario per la critica d'oggi.
Assolutamente.
Questa frase lei l'ha scritta nel prologo Forme della leggerezza e quindi la prenderei anche come una dichiarazione programmatica appunto della attività di critico. È così che lei si approccia evidentemente alla poesia.
Io cerco almeno di fare questo, poi non so, saranno i miei lettori eventualmente a dire se ci riesco, però quello che mi dà fastidio è come dire, la presunzione di obiettività che certa critica ha, come se esistesse una verità assoluta di un testo che può essere dimostrata solo attraverso gli strumenti della scienza, che sarebbero, non so, la filologia, la psicanalisi, la linguistica, lo strutturalismo, la variantistica. Ora, queste visioni hanno prodotto sicuramente una critica molto interessante, molto importante nella modernità, però possono diventare anche ideologiche, perché una critica è sempre un'interpretazione. E quindi è una specie di gioco erotico fra il testo e chi lo legge, chi lo interpreta.
Perché erotico? Ecco, può spiegare questo termine che ricorre anche in forma insolita, nel suo saggio.
C'era un bellissimo saggio di Susan Sontag contro l'interpretazione, che vuol dire proprio contro l'interpretazione scientifica, quella ideologica, no? Che dice a un certo punto: noi molto più che di un'ermeneutica abbiamo bisogno di un'erotica dei testi. Cosa voleva dire secondo me? Voleva dire che il rapporto tra l'autore e il suo lettore, in questo caso il critico, no? è come un rapporto d'amore o non è niente. È un rapporto d'amore, non è un rapporto che si può
dissezionare
in categorie. È un avvitamento amoroso che non ha né inizio né fine.
Che non ha bisogno di spiegazioni o di commenti, evidentemente. E sono a colloquio con Paolo Lagazzi, saggista, critico letterario, narratore, e con una storia davvero singolare di approccio al mondo della poesia. Tantissime le sue pubblicazioni, ne abbiamo sul tavolo alcune fra le più recenti, e vorrei che lei ci raccontasse qualcosa per il grande valore testimoniale in particolare di questo testo di La casa del poeta, in cui lei racconta della sua grande amicizia appunto con Attilio Bertolucci è un libro che è una specie di album di ricordi, no? Lei
Sì.
si scusa in apertura addirittura di alcuni aspetti che potrebbero suonare troppo privati, no?
Sì.
Di questa amicizia, che però ci restituisce un'immagine davvero completa di questo grande poeta della nostra letteratura, complice la frequentazione di una casa
Sì, sì, sì.
estiva, no? Di una
Certo,
casa di vacanze.
certo. Sì, lui tutte le estati andava con la moglie Ninetta in luglio e in agosto in questo paesino piccolissimo. Tenete presente che non fa nemmeno comune, è una frazione di 65 abitanti, ecco. E lì mi poteva ospitare, quindi delle volte dormivo da loro, mi fermavo una settimana, 10 giorni, oppure dormivo nell'unica locanda che c'è. È un paesaggio molto bello. Questo è proprio un Appennino un po' selvaggio, rustico, scabro, no? E se uno poi legge bene le poesie di Attilio, che sono tante, ambientate a Casaroli nell'Appennino, vede questo paesaggio ancora prima di averlo visto dal vivo, insomma, perché veramente c'è dentro il senso di un paesaggio molto particolare, e c'è dentro in questo paesaggio qualcosa che non ho mai sentito con tanta forza in nessun'altra poesia. In questo paesaggio intendo paesaggio nel momento della trasfigurazione poetica di Bertolucci. Il sentimento creaturale della vita. Ecco, io la prima volta che sono andato a Casaroli ho sentito qualcosa, questa parola creatura, questo aggettivo creaturale, molto bello, l'ha messo in giro Auerbach sulla letteratura religiosa, sul sentimento cristiano che ha espresso tutta la grande letteratura mistica, religiosa, Dante, ma non solo, eccetera, eccetera. No? E significa proprio l'elemento sacrale che c'è nella fragilità della condizione umana.
E torniamo al discorso della leggerezza,
sì,
un modo
sì.
sacro per rileggere e gustare la nostra, quasi gustare la nostra fragilità umana,
sì,
ecco,
sì,
credi
sì,
creature.
Sì. Sì, nella leggerezza c'è anche qualcosa di assolutamente profondo che ci interroga. Lì lo sentivo con molta forza a Casaroli, proprio perché entravano in cortocircuito in me le poesie di Attilio.
Ecco, mi stavo giusto chiedendo se lo sentiva, perché grazie al paesaggio o grazie alla presenza del poeta è difficile distinguere
difficile dirlo,
che cosa generasse cosa, no? Se la presenza del poeta vivificasse il paesaggio
o viceversa. Ma direi che era una specie di cortocircuito,
di sintesi, di mix. E ci avviamo a conclusione di questo breve ritratto di Paolo Lagazzi, e vorrei dare un accenno a un'altra pubblicazione molto divertente, molto leggera, molto ermetica. Ma nella parola ermetico Hermes c'entra?
Non so fino a che punto c'entri. Mi ricordo che una volta ho chiesto al critico ufficiale proprio dell'ermetismo, che era Macri, Oreste Macri, col quale avevo un rapporto di amicizia, no? E gli ho chiesto proprio di spiegarmi se secondo lui c'entrava visto che tra l'altro l'ermetismo
in ermeneutica c'entra.
Sì, certo. No, ma l'ermetismo come scuola letteraria ha avuto la sua sede a Firenze, dove tutti sappiamo ha avuto la sua sede anche l'ermetismo rinascimentale di Pico, Ficino, eccetera eccetera, quindi il neoplatonismo, gli studi,
quindi una parentela ci potrebbe
della
essere,
cabala, ecco. Ci potrebbe essere, però piuttosto vaga, mai teorizzata, mai messa a fuoco esplicitamente, ecco, credo. E lui comunque Macri mi aveva risposto con una lunga lettera cercando di articolare dei nessi, e da qualche parte devo averla ancora questa lettera. Ma per esempio questo è uno studio che andrebbe fatto, e non è mai stato fatto, non è mai stato
sviluppato.
Partire
dalla parola ermetico, se c'entra qualche cosa il custode delle soglie che apre,
certo,
ma che chiude anche,
certo,
evidentemente,
certo,
no?
Certo,
sulla soglia,
certo, certo.
La soglia può essere aperta o chiusa.
Sì. E questo libro che lei citava prima, ho immaginato un libro di racconti.
Ecco, no, non l'ho ancora citato, allora
ecco.
Lo citiamo insieme. Si intitola Nessuna telefonata sfugge al cielo, piccole storie notturne, lo edita Aragno. E sono dei racconti raccontati da Hermes in prima persona, proprio
sì,
perché
sì.
Lui il custode della notte, la notte intesa proprio come luogo,
certo,
per eccellenza delle soglie,
assolutamente,
no?
Assolutamente.
Dei passaggi.
Sì, 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 sì.
E diceva quindi in questo libro c'è...
In questo libro c'è questa voce un po' flautata e un po', secondo me, sorniona di Hermes, che racconta delle storie che sembrano storie piuttosto candide, che invece sono abbastanza bizzarre, secondo me, e che hanno tutti un colpo di scena finale. C'è una specie di coup de théâtre, finiscono tutte con con una trovata,
con
una specie di
scena
di
decisamente,
sì,
sì, sono abbastanza sconvolgenti.
Sì, sì, a volte sì, a volte sì.
Beh, Hermes nella sua leggerezza conserva anche, no, una porzione di crudeltà, di sfrontatezza,
sì, sì, sì,
di beffa.
Sì. Sì, 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 no? Sì, sì, è quel dio ironico di cui ha parlato anche Jung, che c'è anche in certe culture arcaiche, il dio beffardo, il dio perturbante, insomma c'è un elemento anche perturbante in Hermes sicuramente, il dio che tira degli scherzi a volte anche un po' sinistri, è un dio che ha a volte in certe sue rappresentazioni vascolari o in statue anche un sorriso un po' beffardo, uno sguardo un po' strano.
Per concludere, per salutarci, caro Paolo, lei si sente accompagnato, più accompagnato o più, come dire, preso in giro, appunto, giocato da Hermes?
Vi vorrei raccontare, allora, se mi è permesso, soltanto in un minuto, una piccola storia che mi è successa per rispondere a questa domanda di Laura De Luca, che ringrazio tanto di avermi invitato. Io credo che Hermes giochi dei tiri proprio, in particolare quelli che sono dei suoi fedeli, dei suoi seguaci. Quindi una volta mi ha giocato un tiro, vi dico qual è. Ero stato invitato al Festival di Avignone a presentare la prima edizione del mio libro Per un ritratto dello scrittore da mago, e lì, come avevo già fatto in altre occasioni, la formula era che, parlando in francese, avrei non solo presentato il libro parlando criticamente, cercando di raccontare le tesi che c'erano dentro nel libro, i giochi che c'erano dentro nel libro, eccetera eccetera, ma avrei accompagnato questa presentazione anche con dei giochi di prestigio, no? Sono andato con mia moglie e mia figlia e siamo andati ad Avignone. Era un festival dedicato tutto alla magia e tutte le forme di magia possibili e immaginabili. C'erano gli sciamani siberiani, c'erano quelli che facevano le sedute spiritiche, tutti gli sballi epistemologici, ermeneutici, tutte le trovate più strane, più allucinanti c'erano. C'erano gli artisti d'avanguardia che suonavano il piano con i piedi, c'erano le cose più strane. Ecco, io ho aperto subito la borsa per cominciare a preparare i miei attrezzi, no, da prestigiatore. E dentro la borsa ho trovato della biancheria sporca. Non c'è... Allora ho capito che avevo sbagliato e avevo preso con me una borsa che era identica a quella in cui c'era i miei attrezzi da prestigiatore. Ma chiaramente l'ho interpretato come una beffa che mi aveva giocato Hermes. Come... Allora, in questi casi, cosa deve fare il fedele di Hermes? Deve rispondere con gli stessi strumenti di Hermes. Cosa ho fatto allora? Ho chiesto all'organizzatore del festival di mettermi a disposizione un suo aiutante, no? E ho girato per Avignone, ho comprato degli attrezzi, non so, bicchieri di plastica, foulard, corde, mazzi di carte, ho costruito un mio numero sostitutivo e ho fatto vedere alla gente la magia visibile, la magia invisibile e la magia immobile. La magia visibile erano i pochi giochi che sono riuscito a costruire con le cose che sono riuscito a trovare ad Avignone. La magia invisibile, ho mimato quello che non si può fare davvero come prestigiatore, non so, ho trasformato una nuvola in un leone, in una pioggia d'oro, cioè, ovviamente facendo dei gesti e parlando in francese in modo da far immaginare alla gente le cose. Poi ho finito con la magia immobile, seduto su un cuscino in posizione di zazen, cioè facendo la meditazione buddista classica della tradizione zen, che io davvero ho praticato
davvero
per 35 anni. E poi c'era lì mia moglie che a un certo punto, dopo 5 minuti di immobilità, ha suonato un campanellino e sono uscito dalla posizione della meditazione facendo un inchino al pubblico e la gente mi ha applaudito. Forse, dico la verità, il tutto è venuto meglio di come sarebbe venuto se Hermes non avesse fatto quello scherzo.
Se Hermes non avesse fatto lo scherzo che lei attribuisce a Hermes, magari chissà. Sì, ci avrà messo lo zampino, magari si sarà distratto, non lo so. Vorrei ricordare, per salutare e ringraziare cordialmente Paolo Lagazzi di questa visita, che una cosa che non abbiamo citato, ha curato alcune delle importanti edizioni dei Meridiani.
Sì, ne ho curati tre.
Ecco, in particolare, per
Bertolucci,
esempio,
Bertolucci, citati, la Spaziani.
La Spaziani, che poche settimane fa ha celebrato, sì, è stata festeggiata proprio qui a Roma. Lei era presente anche,
certo,
i suoi,
certo,
bellissimi 90 anni.
Certo.
Grazie,
grazie
caro
a lei,
Paolo,
Laura.
buon lavoro,
Grazie.
Buon proseguimento di leggerezza, di leggerezza
Speriamo.
Nella profondità, come
Speriamo.
Per esempio nella fogliolina, una favola da lei scritta e illustrata da sua figlia, come
figlia
non
Viviana.
Citare Viviana, splendida disegnatrice
Grazie.
A soli 10 anni di età quando ha firmato
sì,
questo,
sì, sì, certo.
questo libro. Grazie.
Certo, grazie
cari
a voi.
Amici, era la nostra storia di oggi e tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.